Voglio continuare adesso con una testimonianza bellissima da parte di Rosario. Voglio chiedere a te, Giorgio, se la puoi leggere, perché tu credo che leggi meglio in italiano e capisci meglio così le parole. Rosario è un caro fratello che ci segue da un anno e ha detto che ha avuto una grande, grande trasformazione nella sua vita. Allora, sentiamo proprio come lo dice lui.
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace e gioia nell'amore di Gesù a tutti voi. Che nostro Signore vi benedica in questo tempo e nel tempo prossimo di tribolazione ormai alle porte. Vi scrivo questa lettera per ringraziarvi tutti e benedirvi per l'opera che il Signore fa attraverso di voi. Chiamare a raccolta i fratelli, quelli che il posto di rifugio non si trova in Europa, lì dove vi trovate. Non vi ho scritto per un po' di tempo, ma ve lo posso garantire che vi tengo sempre nel mio cuore. Soprattutto Giuseppe, che attraverso di lui il Signore ha risvegliato una parte di me. Poi ho fatto un cammino stupendo, conoscendo altri fratelli scelti per poter approfondire più da vicino il modo di lavorare nella vigna di nostro Padre. Vi dirò un cammino a dir poco favoloso e soprattutto meraviglioso, come meraviglioso è il Creatore e Padre Eterno. Un cammino istante dopo istante e giorno dopo giorno piena di miracoli, guarigioni e di una consapevolezza che nessuno ci può fare del male. Un cammino di evangelizzazione nelle case, per le strade ed in ogni luogo, senza il timore di essere in posti sbagliati, perché ogni posto è buono per seminare. Do gloria a Dio e lo ringrazio in ogni cosa che faccio per tutto ciò che ha fatto in me, perché non mi meritavo tutto quello che ho e soprattutto la sua fiducia nel rendermi partecipe nell'opera sua. Sono veramente alle stelle e vivo tra le sue braccia. Giuseppe, sono felicissimo di averti conosciuto e con questa lettera ti abbraccio con l'amore di Gesù che ci unisce ed è lo stesso amore che unisce noi fratelli in spirito. Il mio cuore trabocca di gioia mentre sto scrivendo questa lettera. Spero che questa lettera riesca a trasmettere a te ed alla tua missione la gioia che sto provando. Un abbraccio a tutti e che la pace di nostro Signore sia con tutti voi. Rosario.
Grazie.
Gloria al Signore e grazie Rosario. Grazie Gesù. Grazie. E sei edificante che per me mi incoraggi, fratelli come te mi incoraggiano e io anche io ho bisogno di incoraggiamento e più di quello che voi pensate che il diavolo mi combatte anche più di voi, quindi ho bisogno di rimanere nella mia strada diritta e stretta perché i principati di Satana mi combattono in tutti i modi e vuole distruggere tutto quello che stiamo facendo e con più facciamo, con più il Signore fa, con più il diavolo è furioso e ci combatte, quindi chiedo a tutti la nostra Chiesa di sostenermi, aiutarmi e pregare per me perché se Paolo diceva sono debole qui e sono debole là, figurati io, quello che il Signore fa è il Signore che lo fa e ho bisogno del vostro supporto. Noi vediamo in Esodo capitolo 17 che quando sostenevano le braccia di Mosè in alto vincevano la guerra, la battaglia, e quando Mosè si stancava abbassava le braccia, cioè non riusciva più a lodare Dio, e allora Israele perdeva la guerra. E allora due israeliti, Ur e Giosuè e Aronne, andarono e gli alzavano le braccia e quando che non ce la faceva più e quando loro gli alzavano le braccia Israele vinceva, quindi grazie per innalzare le mie braccia, aiutarmi a lodare Dio, aiutarmi a guardare al Signore, pregate per me perché ne ho bisogno. Dio vi benedica, grazie, vi voglio bene, amen. Sei un fratello molto ispirante, scrivetemi e scriveteci fratelli che non ci disturbate, grazie fratelli, vi voglio bene.
Amen. Grazie Gesù. Amen. Possiamo andare adesso alla comunione? Facciamo la comunione insieme con i fratelli che ascoltano, che ci seguono e anche voi che siete presenti qui. e preghiamo, come ha detto Giuseppe, preghiamo gli uni per gli altri, perché tutti abbiamo le nostre debolezze, ma in Cristo siamo forti, specialmente quando siamo insieme. È così bello essere tutti insieme, perché ci incoraggiamo uni gli altri, ci diamo forza, e questo è bello. Facciamo la comunione?
Bene, facciamo la comunione. Che altro è rimasto? Cosa rimane nel tuo programma? Comunione che?
Dopo la comunione ci colleghiamo in Skype con i fratelli a Londra, okay, che hanno chiesto preghiera di liberazione e di guarigione.
Okay.
E dopo abbiamo tante altre domande che, se abbiamo tempo, posso chiederti da parte di molti fratelli che ci scrivono, ma se no li lasciamo via email o il prossimo programma.
E purtroppo non possiamo tenere i fratelli qui troppe ore. Siamo già abbastanza anormali. Gloria al Signore. Va bene, facciamo la comunione e la dedichiamo a tutti i fratelli. Sento nel mio cuore che Gesù vuole che la dedichiamo a tutti i fratelli che vogliono essere sposa di Cristo. Tutti i fratelli che vogliono sposarsi con Gesù. Tutti i fratelli che vogliono passare l'eternità con la lampada piena di olio. Tutti i fratelli che vogliono essere come Gesù. I fratelli che non vogliono essere sposati col mondo, col diavolo, coi soldi, col lavoro, che non sono soddisfatti con un matrimonio carnale, fisico, con una moglie e un marito. Ma fratelli che hanno capito che la moglie e il marito qui sono una rappresentazione del nostro matrimonio con Cristo. Quindi voglio dedicare questa comunione ai fratelli sposati di Cristo. Cioè il matrimonio non è stato ancora celebrato, sarà celebrato. Vuoi leggere l'Apocalisse 19, 7 a 9? Giorgio o Lorenzo, chi lo vuole leggere? Lorenzo?
Sì.
Il Signore vi ha dato una voce potente, usatela. Leggi con forza. Leggi con forza. Quando leggi, leggiamo come se dobbiamo sgridare il diavolo e lodare Dio allo stesso tempo. Quindi con amore, forza, potenza. Amen. Leggete la parola pensando: questa parola scaccerà il diavolo dalla zona. Quindi leggete con forza, non sei tu che leggi, ma è lo Spirito Santo che lo fa attraverso di te. Vai, Lorenzo.
Okay. Apocalisse 19, 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Fino al 9.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'agnello mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio.
Alleluia, alleluia, beati che sono invitati alla cena dell'agnello. Perché Gesù invita alcuni a sposarlo e altri lui non li invita a sposarlo? Cioè non dice beati cristiani, beati nati di nuovo, quelli nati di nuovo, beati perché si sposeranno, dice quello. Dice beati quelli invitati alle nozze, non invitati alla salvezza, invitati alle nozze. Perché il regno di Dio è come 10 vergini, 5 con le lampade senza olio, 5 con le lampade con olio. Quindi chi è che decide se mettere l'olio o no? Chi decide, Lorenzo?
Noi.
Quindi chi inviterà Gesù? Quelli con la lampada. Infatti dice nel Matteo 25,1, dice: tutti quelli con le lampade, con olio, tutte entrarono. Quindi non è che Gesù dice: ok, 5 hanno l'olio, 4 le invitiamo, una con l'olio no, perché semplicemente non mi piace il naso. No, non dice questo. Tutti che avevano olio entrarono. Preparatevi che fra poco viene lo sposo. Appena arriva la porta si apre. Quindi non è che Gesù le spinge dentro, si apre. Quindi l'invito non è a entrare nella porta. L'invito è: preparatevi con la lampada, che appena la porta si apre potrete entrare. Quindi la nostra decisione sta: la riempiamo sta lampada o no? Ora, l'olio non è quello che l'olio di semi, l'olio di girasole, l'olio d'oliva. Questo è un olio speciale. È l'olio di Matteo 26, 37, Angela, che?
Di amare il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, tutta la tua mente.
È l'olio di Matteo 6, 33, Angela.
di cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia.
E l'olio di Marco 16:15.
Di andare ad evangelizzare in tutto il mondo.
Quindi questo è l'olio. Va bene? Quindi è un olio che chi decide se metterlo o se non metterlo?
Io decido per me stessa.
Lo decide ciascuno.
Sì.
Chi decide se abbandonare le reti e seguirlo o seguire le reti e abbandonare Gesù?
Io decido.
Decide.
È la mia scelta.
Quindi la sposa decidiamo noi. Noi decidiamo se vogliamo. Sposa è matrimonio e ci vogliono due. Uno fare l'offerta, ti vuoi sposare, e due noi diciamo sì o no. Di solito come funziona la storia? L'uomo va e dice mi vuoi sposare? E dice sì o può dire no. Ora Gesù sta chiedendo a tutta la Chiesa mi vuoi sposare? E la Chiesa dice ho comprato, come dice Luca 14, ho comprato degli animali, ho comprato un terreno, sono occupato, scusami. Quindi noi adesso possiamo dire sì, vorrei essere sposa di Cristo, però io devo lavorare, fa soldi perché devo comprarmi la macchina, devo comprarmi i vestiti, devo comprarmi la casa, devo mantenere mia moglie e mio marito carnale. E il marito spirituale dice sì, fa come vuoi, però la lampada rimane vuota. Amen?
Amen. Amen.
Bene, c'è altro angelo? Cominciamo la comunione.
Possiamo fare la comunione, preghiamo.
Bene. Grazie Signore.
Grazie Signore. Siete arrivati tutti. Allora, siamo qui con Dianette, con Denise.
Ciao.
Con Yolanda.
Ciao.
Saverio.
Ciao.
Angela.
Ciao.
Deborah.
Ciao.
E poi ci sono i piccoli.
E tutti i bambini.
C'è John, ciao. Che John già vi ha salutato. Ciao. Poi c'è Mattia, c'è Jasmine.
Ciao.
C'è Paul.
Ciao.
E anche Maranatha.
Ciao.
E c'è Lorenzo.
E ci sono anch'io. Chi è?
È Gesù.
Gesù.
Amen.
E ci sono anch'io.
Amen.
Non vi dimenticate di me. Chi sono io?
È Gesù.
È Gesù.
È lo Spirito di Dio.
Gesù sta parlando attraverso la nostra bocca.
Amen.
Noi siamo i suoi profeti, i suoi santi, i suoi sacerdoti. Va bene? E vogliamo essere la sua sposa.
Amen.
Questo dipenderà se metteremo l'olio la lampada o se metteremo ragnatele. Se andremo davanti a lui un giorno con la lampada piena di olio dello spirito o piena di mondo, noi decideremo se ci presenteremo davanti a lui con la lampada piena di macchine, frigorifero, televisione, una proprietà, i nostri vestiti belli o l'olio che lui vuole, l'olio dello spirito. Amen.
Amen.
Noi decidiamo.
Amen.
Amen. Decidiamo sì. Noi e vede la giustizia di Dio. Decidiamo noi. Amen?
Amen.
Quindi nessuno potrà dire perché non mi hai scelta. No, perché tu non mi hai scelto a me, il Signore, dirà il Signore. Quindi andiamo adesso con la comunione. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Grazie Signore.
Questa comunione è dedicata alla sposa. Nel nome di Gesù. Qui c'ho il pane e c'ho il vino. E faremo una comunione. Voi fratelli che siete in tutto il mondo. Spero che avete preparato il pane e il vino. Non ha importanza se è pane cattolico o pane protestante, al Signore non gli interessa, al Signore non gli piace né uno né l'altro, vuole il pane di Gesù, a Dio il Padre, lui vuole il pane di Cristo, non gli interessa il pane protestante o cattolico, e tutti i cattolici e protestanti dicono?
Amen.
Amen. Gli evangelici? Amen. Alleluia, gloria a Dio, si tengono per mani. What?
I asked him to say amen.
Ok, you are good. Dici, gli ho chiesto di dire amen e lui ripete amen. Dice, gli ho detto di amen. C'è John che tiene le mani con?
Mattia.
Con Mattia, che Mattia ha 4 anni, no?
Sì.
E John mi ha detto, gli ho detto di dire amen e lui ha detto amen con me. E quindi sì, i bambini già cominciano a guidarsi gli uni gli altri, amen. John, what are you doing now? John, adesso John gli alza le mani da Mattia per farglielo dare Dio. Good John, are you making praise the Lord? Good. Adesso John gli ha messo le mani giunte in segno di preghiera. Quindi John sta evangelizzando Mattia praticamente. Bravo John, sei un buon esempio. Allora, Ecco qui c'è il pane, non è stato benedetto né da un prete cattolico né da uno protestante. Fa niente? Va bene, però non importa, no?
Amen.
Però Gesù, seguiamo la Bibbia, no? Ok, transustanziazione, eccetera, azione, queste parole così grosse che neanche capisco esattamente cosa vuol dire. Gesù parlava la lingua del peccatore, non parlava la lingua della transustanziazione, parlava la lingua del pubblicano, della prostituta, del disgraziato come me. Ok, quindi se Gesù sapeva che affinché io potessi capire Gesù, lui doveva imparare la lingua del disgraziato. Quindi parlando io disgraziato, io capisco perché sono disgraziato. Va bene, ecco. Quindi se lingue transustanzia, eccetera, le lingue intellettuali che solamente gli intellettuologi capiscono, per cortesia andate a farvi una nuotata nel lago. Io preferisco il linguaggio di Gesù, semplice. Il linguaggio, se un bambino, John, mio figlio Giovanni, ha 6 anni, appena compiuti, se io predico e lui mi capisce, se lui non capisce, è un Vangelo falso. Come si fa a distinguere un Vangelo falso? Se un bambino di 4-5 anni non lo capisce, è falso. Va bene, quindi tutte queste barbagiannate, barbabietole, ciarlatanate delle chiese che nessuno capisce, i bambini non capiscono, sono ciarlatanate. Va bene? Questi predicatori possono avere 10 segretari a preparargli la preghiera da leggere un pezzo di carta, non serve a niente. Amen?
Amen.
Cosa dice Gesù? Dammi una scrittura che conferma quello che sto dicendo prima che qualcuno mi manda scomunica qua. Dove andiamo?
I don't know.
Matteo, capitolo 11.
Matteo 11?
11, verso, prova al 26, 27, dice, ti ringrazio Padre.
Matteo 26.
26.
No, 25.
25, ti
ringrazio.
In quel
tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto.
Quindi, se queste predicazioni per i sapienti non valgono niente, perché Primo Corinzi 1 dice non molti sapienti sono chiamati al Regno di Dio, ma Dio ha scelto le cose inutili, le cose che non sono, le cose stolte. Ecco, quindi, questo è il mio biglietto da visita. Sono inutile, stolto e buona nulla, per piacere di, permettetemi di presentarmi, sono uno stolto, un buona nulla. Io ho studiato nella scuola biblica degli stolti. Qual è il mio diploma teologico? Il diploma dello stolto. E Primo Corinzi 1 dice, Dio ha chiamato le cose folli, le cose che non sono. Io ho studiato nella scuola biblica della follia. Perché, dice Primo Corinzi 3, la follia di Dio è più saggia degli uomini. E allora con questa piccola premessa spezziamo il pane. Ok, gloria al Signore. Signore Gesù, gloria al Signore. Grazie, si vede che bella la... Per avere comunione, contatto, vicinanza con Dio, non c'è bisogno di andare a fare come gli indù, che devono avere, se loro non hanno 25 statue, non si sentono buoni indù. O non deve essere come gli islamici, che se non tagli la testa a qualche infedele non sei un buon islamico. Gesù ha detto, mangiate, questo è il mio corpo. Siete contenti che per andare in cielo non dovete tagliare la testa a nessuno? Non devi tenere tua moglie come mezza schiava? Non siete contenti? Gloria al Signore. Allora, io prendo un pezzo per me, ecco Lorenzo, prendi un pezzettino e lo passi. Dove cominciamo? Natalie, vuoi prendi un pezzo e poi lo passi di qui? Un pezzettino per uno, ecco, John, take a piece and pass it around, take a piece between you and Mattia, very good, good, good John, wonderful, good, good, it's okay. Mattia ha già cominciato a mangiare, va benissimo, lasciate che i bambini vengano a me. Adesso sei protestanti scandalizzati, fratello Giuseppe, dalla comunione, bambini che non sono stati battezzati nella nostra acqua minerale, com'è possibile? gasata o non gasata, non so esattamente cosa uso ultimamente.
No, Mattia non ha nessun tipo di battesimo.
Ma battezzate come vi pare, la cattolica, la cattolica, la San Pellegrino, la Boario, alla evangelica, non conta niente tanto, sono cose secondarie. L'acqua del battesimo di Giovanni è tutta evaporata nel giorno della Pentecoste, perché quando tu metti il fuoco con l'acqua produce vapore, quindi l'acqua di Giovanni Battista è tutta evaporata, è arrivata alla Pentecoste, vabbè, è quello che conta. Se siete battezzati nell'acqua, battezza tranquillamente, tanto non ti farà né caldo né freddo. Allora, qui c'è il pane, corpo di Cristo, cosa rappresenta? Al primo Pietro 2,24 cosa dice? Con le sue lividure
siamo stati guariti.
Le lividure vengono date nel corpo, questo è il corpo di Gesù. Quindi le lividure ci guariscono, il corpo di Gesù ci guarisce, mangiando il corpo, il pane che presenta il corpo, siamo guariti nella carne. Fratelli ammalati, credete nella guarigione e la riceverete. Chi è guarito, altri non sono guariti, dipende dalla fede di ciascuno. Amen.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, mangiamo il corpo di Gesù.
Amen.
Bene, tutti hanno preso pane?
Sì.
Gesù ha preso il calice, dopo mangiato, adesso più tardi noi mangeremo tutti quanti insieme, giusto?
Sì.
Dio benedica Denise che ha cucinato e sta cucinando, e questa è la vera comunione, si mangia insieme e poi si prende il pane e il vino. Noi lo facciamo all'incontrario, perché adesso abbiamo prima la radio e poi mangeremo, quindi se comunione in chiesa che si prende pezzo di pane striminzito di 2 mm e poi va a casa, e c'è gente che a casa non c'è niente da mangiare. Amen.
Amen.
Il vino, eccolo qua, gloria al Signore. Beviamo il vino, fratelli, beviamolo, questo rappresenta la salvezza, il perdono dei peccati. Amen. Bevete. Angela, Lorenzo ha bevuto, Angela. Ok, adesso Deborah mette due pezzi di pane nel vino e lo offre ai bambini più piccoli, il pane col vino. C'è ancora una bambina là, guarda, di 2 anni. Fratelli protestanti, non vi scandalizzate, ma Gesù ha detto lasciate, no, non devi forzarlo se non lo vuole, è una cosa volontaria. Tanto guarda, in cielo ci va lo stesso, si salverà lo stesso, perché è una figlia di 2 fratelli e ha la salvezza, da quello che ho capito dalla Bibbia, assicurata. Amen. Amen, John. John gli dice a Mattia, devi dire amen. E Mattia dice amen. Vedo che fate una buona squadra qui. John è un pastore in gamba. C'è John lì con il suo braccio sulla spalla di Mattia, un pastorello che guida la pecorella. Gloria al Signore. Finito? Amen. Gloria al Signore. Amen.
Grazie, Signore.
Angela, io ho finito la comunione.
Amen. Grazie, Signore.
La parola a te. Dio vi benedica, fratelli. Potete sedervi. Si fa piacere.
Amen.
Cosa c'hai
grazie a tutti.
Nel tuo prossimo passo?
Prossimo, abbiamo la chiamata in Skype con Nicolas, Martina e Calogerino.
Sono a Londra?
Sono a Londra. Nicolas è rumeno, Martina è peruana e Calogerino è italiano.
Ok.
Allora, vi racconto brevemente per cosa preghiamo. Martina ci ha contattato raccontandoci che ha sofferto molto nella sua vita e ha detto che ha vissuto una vita molto tormentata. Prima di tutto è andata in Italia, dove ha detto che ha lavorato sulle strade, come una donna delle strade.
Prostituta.
Per molti anni. E ha detto, non sapete le cose orribili che ho visto. Poi è andata da Londra, anche lì ha continuato lo stesso lavoro, però a un certo punto in 2008 ha deciso di smettere.
Quindi non giudicare mai quando vedete le prostitute, ma cercate di evangelizzarle, ok? Perché Gesù le ama, e è detto in Matteo 21:31, ha detto le prostitute vanno nel regno di Dio prima dei farisei. Quindi molti di questi farisei religiosi, che loro non sono prostituti, eccetera, andranno nel regno di Dio dopo tutte le prostitute che si sono pentite. Amen.
Amen. Ci ha raccontato anche delle cose orribili che ha vissuto e alcuni peccati gravi che ha fatto, che adesso non voglio dire in radio, ma le ha detto che vive continuamente sotto condanna, sotto colpa. Anche se in 2008 ha deciso di smettere questa vita e si è dedicata al Signore, ha detto che sono passati tanti anni e lei continuamente pensa ad alcuni peccati che sono troppo grandi, secondo lei, e troppo pesanti, che ancora la mantengono prigioniera.
Bene, lei, se in radio no, può scriverci un'email e confessare i peccati, perché dice che colui che confessa i peccati e li abbandona terrà misericordia. Fin quando non li confessi ti perseguiteranno, quindi è una liberazione, capisci? Quindi devi confessarli. Quindi manda un'email, fa quello che ti pare, mm-hmm. E in privato, un'email privato, ma devi confessarli. E puoi farlo con me, con noi, puoi sceglierti un'altra chiesa se vuoi, come tu ti pare, insomma. Noi non siamo curiosi, però siamo interessati che tu li confessi a me o a un altro, e sì, in modo che sia perdonata. Nel momento che li confessi, sei perdonata.
Abbiamo parlato con lei in Skype, è dolcissima, si vede che ha cambiato vita e ama veramente il Signore, lo ama veramente. Ma ancora è dipendente di farmaci, perché ha detto che un ospedale psichiatrico la sta curando. Ancora non si sente libera e vuole chiedere preghiera di liberazione. E lei è insieme adesso a Londra con un fratello, Nicolas, che è rumeno, e lui anche chiede preghiera di guarigione, perché ha detto che da tempo che sta soffrendo con 3 ernie e asma. Nicolas.
Nicolas.
È un fratello che la sta aiutando nello spirito.
3 ernie?
E asma.
E asma. Siamo pronti a dichiararlo guarito, comincio a credere, fratello.
E poi c'è anche Calogerino, che è il compagno di Martina, è una coppia che da 8 anni che sono insieme, e Calogerino ha detto che ultimamente anche lui ha smesso alcune cose del passato, come fumare, eccetera, ma ha detto che è attaccato dai diavoli che lo stanno tentando di ricominciare.
Ricominciando a fare cosa?
Le cose del passato, come per esempio il fumare.
Eccetera.
Eccetera. E ha detto che anche lui,
peccati che non specifica,
anche lui ha bisogno di liberazione.
Sì, non è solo fumare, ci sono delle cose, però devi confessarle queste cose. Non è che devi dirle alla radio, però confessale. Tu potete mandarmi degli email e confessare punto per punto tutti i peccati, a me o un altro. Potete scegliervi il vostro confessore, ma qualcuno, perché dice in Giacomo 5:16, dice confessate i peccati gli uni gli altri, onde siate guariti. Amen.
Amen, amen. Allora, ci colleghiamo?
Sì.
Ti metti le cuffie?
Dammi. Queste?
Sì, sì,
okay.
Sì.
Ok, sono pronto.
Pronto?
Pronto?
Pronto, mi sentite?
Sì,
sì.
Ciao, dolcissimi fratelli.
Ciao.
Ciao.
Benvenuti, siete dal vivo con fratello Giuseppe e i fratelli della chiesa qui locale.
Vi salutiamo a tutti voi.
Salutiamo tutti voi.
Allora, cosa possiamo fare per voi?
Ah, io? Ok,
Martina.
Sì, come stai? Io sono stata brutalmente maltrattata in Perù con altre famiglie, mm-hmm. Perché miei erano troppo poveri, eravamo, sì, da piccola. Ah, poi mi hanno maltrattato orribile. Ha continuato così, poi sono scappata di quella casa, sono andata per tutte le parti dove non avevo le case, non volevo andare a casa mia, perché dopo, quando sono ritornata a casa mia, ho sofferto anche di più. Alla fine ho vissuto anche in Perù, sulla strada, anche con i miei fratelli e tutto. Dopo ha passato gli anni, ma sempre trovavo persone che erano della chiesa, mi aiutavano, mi davano la mano per situazioni che non avevo casa, no avevo una bella situazione, sempre finiva in il mondo.
Sì.
Con tutta la gente, il peggior, il peggior posto del mondo, sì. De Perù. Allora dopo sono andata in Italia, ho fatto la strada per 11 anni, mm-hmm. ma sempre nella strada piangevo e chiedevo a Dio che mi apra una porta, che mi porti via di quella vita. Sì, perché io sempre dovevo uscire alle 7, 8, e sempre era un trauma per me, perché era una cosa orribile, perché non sapevo se tornava o non tornava, ogni tanto anche mi hanno picchiata, ho passato tante cose, droga, ho fatto anche magia nera, brujeria.
Magia nera.
Ah, magia nera, sì, ho capito.
Magia nera, sì. Credevo tanto in questa cosa per aver lavoro, qualcuno mi aveva conosciuto, e tutta questa gente che stanno messa in quella vita fanno questo per fare, sì, per star meglio, pensare che viene il soldi più meglio. Facile, sì. Allora c'era qualcuno che mi portava nel cimitero a far tutta quella cosa, ma io credevo in questo, sempre che vedevo io e Dio.
Martina, puoi parlare un po' più vicino al microfono, per favore?
Sempre credevo io in Dio, ma sempre mi attirava questa vita, volevo uscire ma non potevo. Allora alla fine, dopo di tanti anni, sono andata a tutti i paesi dell'Europa, per sempre andavo a cercare lavoro, per lo stesso lavoro, ma una volta che ho preso il passaporto italiano, mi sono trasferita, ho conosciuto una persona che mi ha portato a Londra, ho finito anche la strada, ho conosciuto un'altra persona, ho continuato a fare lavoro. Nel 2008 sono ritornata a Londra, ho continuato a farlo per 3 mesi. Dopo ho pensato, mai più, non voglio più farlo, ma quella persona che pensavo io che era mia amica mi ha detto: ok, vuoi vivere a casa mia, devi lavorare, se no niente.
Allora adesso, allora, se vuoi vivere a casa sua, devi continuare lo stesso lavoro sulle strade.
Sì, mm-hmm. Sì, no, qua a Londra si lavora in casa.
Ah, va bene, lo stesso lavoro in casa.
Sì, allora io ho pensato, allora vado via. E sono andata via sulla strada per 4-5 mesi a dormire sulla strada, qua a Londra. Mi sono convertita in barbona. Dopo, qua c'è il charity, mi hanno aiutato, mi hanno dato un ostello.
Aiutato.
Sì, poi la casa, ma sempre continuavo io a andare alla discoteca, tutto, ma sempre mi sentivo vuota dentro, vuota totalmente, che io volevo anche ammazzarmi tante volte. Sì, anche ogni tanto era contenta, tutto, ma finiva sempre a casa vuota totalmente. Io dicevo: cosa mi manca? Mi manca qualcosa. Andavo a chiesa, guardavo la Bibbia e lo lasciavo un attimo, lo lasciavo, ma io era tan forte il diavolo che mi tentava sempre andare a discoteca, a fare altra vita, ma non facevo più la prostituta, ma continuavo a fare altre cose, di discoteca, divertimento, tutto. Ma dopo mi sono guardata intorno, ho visto la Bibbia, ho visto il Signore dello Milagro, che è in Perù, il Signore dello Milagro che fanno anche la processione, e poi ce l'ho a casa quello, anche questa Bibbia che ho del 2000, del 82, questa Bibbia che me l'ha regalato un amico.
Sì.
Fino adesso l'ho in mano adesso, mi accompagna tutta la vita. Adesso, dopo, ho chiesto, adesso devo smettere tutto e devo seguire a Dio come lo fa Nico e Carlo.
Sì.
Sono venuta qua a casa di Carlo e l'ho detto, non voglio più fare niente, non voglio andare alla discoteca, non voglio stare niente. Rimango con voi perché voglio stare io e lasciare tutta quella vita. E adesso mi sento felice, mi sento bene, mi sento in pace, non sento sofferimento, non sento niente.
Martina, posso chiederti di chiudere il video? Perché credo che l'audio funziona meglio senza il video.
Ah, ok, ok.
Perché non ti sento sempre.
Ok,
okay, sì, okay.
Va bene?
Continuiamo così, sì.
Okay,
grazie
io.
Martina, ho capito. Allora sì. Voglio chiederti da quanto tempo che hai preso la decisione finale di seguire Dio?
Un mese fa. Sì, un mese fa.
Ho capito.
Ho lasciato tutto il mondo, non vado più a discoteca, niente. Ogni tanto mi guardano per la strada, io guardo seria, niente, anche... 3 mesi fa ho chiamato mia madre e le ho perdonato di tante cose, perché lei mi ha fatto tante cose male in il passato. E lei mi ha detto grazie, anche Dio te perdone, te bendiga.
Mm-hmm.
E ho sentito una pace dentro,
sì.
perché io ero sempre arrabbiata con la mia famiglia, sempre, adesso non più.
Amen, ho capito Martina. No, io ho visto, quando ho parlato con te in Skype l'altro giorno, ho visto che sei sincera e ho visto che ho capito che tutta la tua vita hai cercato Dio e guarda che il momento è arrivato.
Sì. Amen. E adesso
gloria, Signore.
Io volevo che voi pregate per me insieme tutto, perché adesso, grazie a Nicolás, ho cominciato a ascoltare la radio, perché io non lo conoscevo, non sapevo niente. Quando io arrivavo qua 3 mesi fa dicevo, spegni quella radio, mi va fastidio. Questo, perché ero nel mondo ancora.
Uh-huh.
Adesso lo ascolto anche nel mio telefono, l'ho scaricato, ho messo musica di Dio, di Cristo, in tutte le parti, anche la mia computadora è piena di musica di Cristo, non ho più niente musica.
Dio ti benedica.
Grazie.
Ok, so che c'è anche Nicolás presente, che hai chiesto preghiera di guarigione, vero Nicolás?
Sì, è vero.
Allora, raccontaci un po'.
Niente, cioè è vero che ho queste 3 ernie, una è una ernia, si chiama ernia hiatus, che è una ernia che dicono i dottori che viene dall'asma, e l'altra è fuori, comunque ernia normale, e l'altra è l'ernia del disco, che adesso tra l'altro sto facendo fisioterapia qua all'ospedale qua vicino. Niente, c'ho questi dolori che sono, cioè praticamente nei muscoli dicono che questi dolori, che tipo i nervi, che sono proprio lì che ti piega così in due, praticamente questi dolori. E poi, vabbè, un po' di gastrite, che c'è.
Nicolás, allora la tua richiesta è una preghiera di guarigione, vero?
Sicuramente, sì.
Per le ernie e per l'asma.
L'asma, sì.
Altro?
Sì. Penso questo, perché Dio sicuramente è grande e farà tutto ciò. Così possiamo lodarle a Lui insieme, a tutti quanti.
Sì, sì.
Ci dia questa forza ancora per andare avanti.
Noi ci conosciamo 17 anni.
Mm-hmm.
17?
Sì, da quando sono arrivata in Italia.
Che bello, sì. Grazie, sì. Signore. Ok,
bueno, diciamo sì.
E Calogero, qual è la tua richiesta di preghiera?
La mia richiesta è pregare per me, per i miei fratelli, i miei papà,
sì,
che vuoi che loro stanno più vicini a me.
Che stanno più vicini a te.
Sì.
A Gesù, no?
A Gesù. Sì.
Ok, avevi anche altre richieste, mi hai detto prima, di liberazione dalle tentazioni?
Sì, di questi demoni che mi schiacciano ogni giorno, e vuoi che loro mi lasciano stare per sempre, questi demoni.
Perché ti metti in condizione
di fumare, di uscire, di bevere, droga, queste cose, non vuoi più queste cose.
Lui non lo vuole.
Non vuoi più.
Amen.
Okay. Ok, ho capito. Calogero, se puoi essere un po' più specifico di cosa hai bisogno, quale tipo di preghiera facciamo per te? Liberazione di cosa?
Sì, liberazione di queste cose,
del
mondo, diciamo, del mondo. Mm-hmm. Sì, il male. Sì.
Il male come si manifesta? Che tipo di male?
Come questi demoni mi attaccano la mente ogni giorno.
E dopo ti comporti male con gli altri.
Sì.
Diciamo che la tratti un po' non bene la tua ragazza. Così via. Ti fa comportare diversamente. Ma quando sei con Gesù, no.
Come ti comporti quando i demoni ti fanno comportarti male? Cosa fai?
Faccio le facce strane da cos'è, sì.
Guarda male,
io guardo la gente. Guarda,
sì, anche su reazione è troppo dura, dura che non capisci niente.
Sì, ma cosa fai, Calogerino? Cosa fai? Come ti comporti? Cosa ti fanno i demoni fare?
Mi metto un pensiero in testa, fumi, fai così, fai l'altro, fai droghe, fai questo, beve.
E a parte fumare, che altro?
Beve alcol, usa droga, loro me ne dicono.
Mm-hmm.
E tanto tempo fa io usavo droga, no?
Sì.
Mi provavo tantissimo, e poi ho smesso, aiuta il mio amico qua,
di Gesù, però.
Aiuto di Gesù, grazie, gloria a Dio, grazie a Gesù, e così. Noi con Gesù,
sì.
Però il diavolo sempre con voi, non so.
Dilly, can I speak in English?
Can I speak in English?
Ok. Go ahead.
Elio.
Okay.
I want to be with Jesus.
Vuole essere con Gesù?
Yeah. But every day the devil is coming to me saying do this, do that.
Tutti i giorni il diavolo viene e mi dice fai questo, fai quello.
Sì. Do bad things.
Cosa male? Ok, I understand, ho capito Calogero, va bene. Allora, sono qui con fratello Giuseppe e ho ascoltato anche voi le vostre richieste.
Ok.
Lo sentite?
Sì, sì. Yeah.
Yes, sì. Sì.
Mi sentite, fratelli?
Certo.
Sì, sì, certo.
Bene, forte.
Bene.
Sì. Certo.
Va bene, vi voglio bene, fratelli.
Anche noi.
Anche noi, grazie.
Grazie.
You can stand.
Yeah.
Yes, it's okay.
All right. So, can they hear me?
Yes, they can hear me.
Yeah.
Mm-hmm. Allora, yes. Parliamo in italiano, fratelli.
Certo. Sì, certo. Sì.
Allora, io voglio lodare il Signore perché state venendo a Gesù. Va bene. Ne avete passate di cotte e di crude, avete giocato col diavolo e vi siete scottati. E adesso venite a Gesù per essere liberati, giusto?
Amen.
Ok, quindi si è Calagerino e allora, Martina e Nicolas. Allora tu Nicolas sei a posto, preghiamo solo per gli altri due.
Guarigione per Nicolas.
Nicolas cosa chiedi, guarigione?
Sì.
Sì, sì, o se volete pregare adesso, alla fine, quando volete,
sì, sì,
cioè,
sì. Preghiamo. Basta. Allora, per ernia e chi altro aveva?
Asma. L'asma, sì. Sì, sì, sì.
Va bene, Gesù ti ha già guarito di queste cose, adesso dipende dalla nostra fede di ricevere queste guarigioni. Noi vediamo guarigioni in continuazione, la guarigione non è difficile, dobbiamo solo credere a tutto cuore, non con mezzo cuore, va bene?
Sicuramente ringraziamo Gesù, grazie.
Allora, Martina e Calogero, siete pronti a pregare?
Sì, pronto.
Allora, sì. Voi avete bisogno di liberazione. Martina e Calogero vi serve liberazione. Nicolas ti serve guarigione. Allora, Martina e Calogero, cominciamo con voi. Allora, la liberazione viene quando ci diamo completamente a Gesù. Va bene?
Sì.
Ok. Allora si tratta di darsi a Gesù, aprirsi a Gesù, però poi c'è un secondo passo che è abbastanza sconosciuto nel mondo cristiano e praticamente quasi nessuno lo predica, quasi nessuno lo insegna e si tratta di questo. Ok, perché Gesù ti può liberare, okay, sì, e vi libera, e se credete... vi libererà adesso. Ok, voi credete, no?
Sì, certo.
Però poi c'è un secondo passo, il fatto che i diavoli tornano. Il problema non è tanto guarire e liberare, quella è la parte facile. Il problema viene che i fratelli non cambiano, continuano i loro peccati e il diavolo torna, come è scritto in... Matteo 12, 43 dice che i diavoli tornano, va bene, e prendono demoni peggiori con loro. Perché? Perché noi non ci siamo occupati con Gesù, non siamo cresciuti nel Signore, non abbiamo cominciato a obbedire al Signore, cioè non abbiamo capito la radice da cui provengono questi demoni, cioè è come una nave che fa acqua. Sì, possiamo prendere un secchio e buttare fuori l'acqua, nessun problema. Ma poi l'acqua entra di nuovo. Bisogna chiudere la falla, riparare il buco. Va bene, sì, le galline scappano dal pollaio. Andiamo a prendere tutte e le rimettiamo dentro. Ma se il buco rimane, scapperanno di nuovo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere la fessura, la breccia dove le galline scappano o dove le volpi entrano. Dove il diavolo entra. Nel vostro caso, ok, dovete adesso preghiamo per la liberazione. Io sono sicuro che Gesù vi libera, vi guarisce, siete liberati adesso. Ma se voi non cambiate, se voi non vi date da fare, i diavoli tornano. E detto Gesù, Matteo 12, 43 a 45, dice: la vostra condizione sarà peggio di prima. Ecco, è qui che casca l'asino. È qui che nelle chiese non insegnano queste cose. Bisogna cambiare, uscire dalla chiesa, abbandonare le panche, abbandonare religioni morte, che non è il vostro caso. Però è il vostro caso di crescere in Gesù, di cominciare a servire Gesù, cominciare a seguire Gesù tutti i giorni. Quindi non è importante cosa fate, lavorate, non lavorate, l'importanza in ogni caso... seguire Gesù, lavorare per il Signore, vivere per il Signore. Dammi una scrittura per cortesia. Secondo Corinzi 5, 17. Angela, legge per favore.
Secondo Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove.
Giovanni 5, 14. Quindi... si tratta che adesso il Signore distruggerà quello che il diavolo ha fatto nella vostra vita, ma poi il diavolo torna a edificarlo. Non sto parlando della salvezza. Salvezza, il Signore è sotto la protezione di Gesù, sì, la sua potenza. Sì. Ma sto parlando del vostro corpo, sì, fisico, la vita in questo mondo. Il diavolo, il dio di questo mondo, vi può dare tribolazione. Sì. Questo dipende da voi. Giovanni 5,14.
Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio.
Quindi la salvezza, il diavolo non può più riprendersela, non può più, non riprendersela, perdono, non può più toglierla, non è possibile, perché è protetta e custodita, Giovanni 10,28, dalle mani di Gesù, il diavolo non può avvicinarsi.
Giovanni 10,28. Io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Quindi nessuno ti rapirà dalla mano di Gesù, nonostante le stupidaggini che i religiosi predicano, nessuno ti può togliere dalle mani di Gesù. Ci credete?
Sì, 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 certo. Sì, sì, sì.
È scritto. Sì. Avete carta e penna? Scrivete queste scritture?
Sì.
Allora, Giovanni 5,14, l'avete?
Giovanni 5,14.
Secondo Corinzi 5,17.
5,17.
Giovanni 10,28.
Giovanni 10,28.
Matteo 12,43-45.
Matteo 10?
No.
12.
Ah, 12.
43-45. 45. Importante che le scrivete queste scritture, perché quando vi definite parlare con me, sicuramente verrà il diavolo e cercherà di cambiare le carte in tavola. Allora cosa fate? Anche se quello che dice fratello Giuseppe non conta niente, le scritture però contano, e dovete mettere la fede in quelle, e quello che dice il diavolo non vi preoccupate. Concentrate le scritture, memorizzatele, imparatele, meditatele, ripassatele, così che le scritture usciranno dal vostro cuore come acque di una fonte. Va bene?
Sì, va bene, va bene. Sì,
okay,
va bene,
andiamo avanti. Grazie. Allora, voi quello che avete adesso, io pregherò per voi e Gesù vi libererà. Io ho questa fede.
Bene.
Però dopo dovete cambiare vita. Cioè non è sufficiente andare in una chiesa a pregare, ci vuole seguire Gesù, dare la vita a Gesù, servire Gesù, non servire solo il mondo, servire Gesù nello spirito, nelle preghiere e materialmente e fisicamente, darsi da fare. In questo senso noi abbiamo un corso biblico, si chiama corso biblico profetico, di 4 mesi, vi insegna come lavorare per Gesù, quindi darsi da fare. Perché è importante lavorare fisicamente? Per avere la salvezza eterna? No, quella è gratis, pagata dal Calvario. È necessario perché il nostro corpo materiale sia sotto la protezione di Gesù. Ecco perché è importante. E poi per raggiungere le pecorelle. Allora, adesso vado alla preghiera. Siete pronti?
Sì, sei pronto.
Sì.
Allora, ce la fate a mettervi in ginocchio o è complicato? Altrimenti inginocchiatevi nel cuore, altrimenti ok, sì. Come siete inginocchiati nel cuore e anche fisicamente?
No, anche nel cuore, tutto.
Ok, gloria al Signore. Allora, pregate con me.
Okay.
Ecco, vedo davanti a voi la salvezza di Gesù, la protezione, la liberazione, la guarigione, la vedo davanti a voi. Siete pronti a afferrarla?
Sì.
Allora io voglio sentire, adesso chiudete gli occhi,
sì.
E voglio sentire da voi quando siete pronti a ricevere guarigione, Nicolas, liberazione, Martina, e liberazione, Calogero. Chiudete gli occhi e quando voi siete pronti a ricevere queste cose, mi dite: io Nicola sono pronto, io Martina, io Calogero. Voglio sentire 3 risposte, nessuna premura, con calma. Chiudete gli occhi.
Io
aprite il cuore e io vi ascolto.
Io Martina sono pronta e ti ascolto.
Io sono pronto e ti ascolto.
Nicola, se ci sei, batti un colpo.
Sì, 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 ci sono. Allora, io sono già pronto. Stiamo in giro.
Okay. Gloria, gloria. Allora, andiamo, uniamo i nostri cuori davanti a Gesù Cristo. Allora, preghiamo insieme. Signore Gesù.
Grazie, Signore. Signore Gesù.
Entra nel mio cuore.
Entra nel mio cuore. Cuore.
Nella mia anima.
Nella mia anima. Anima.
Nella mia anima.
Nella mia vita.
Nella mia vita.
Dammi la tua salvezza.
Dammi la tua salvezza.
Ti chiedo guarigione da ernia e asma.
Ti chiedo guarigione da ernia e asma.
Ti chiedo liberazione per Martina.
Per Martina.
Ti chiedo liberazione per Calogero.
Ti chiedo liberazione per Calogero.
Ti chiediamo queste richieste, Signore Gesù.
Chiediamo questa richiesta, Signore Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Gesù Cristo.
Sei legato, Satana.
Sei legato, Satana.
Sei legato, Satana.
E tutti i demoni che hai mandato, gli spiriti del male contro Nicola, Martina e Calogera, noi vi leghiamo, vi incateniamo e non potete fare più male a questi fratelli.
Amen.
Amen.
Ecco, ecco, dite amen, bravi.
Amen, amen.
Allora,
amen.
Nel nome di Gesù Cristo, riceviamo guarigione, liberazione,
guarigione,
benedizione.
Benedizione.
Signore, riempici.
Signore, riempici.
Col tuo Spirito Santo.
Col tuo Spirito Santo.
Voglio e vogliamo il tuo battesimo.
Vogliamo il tuo battesimo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo.
Ed ora in avanti.
Ed ora in avanti.
Ora in avanti.
Io servirò il Signore.
Io servirò,
il Signore.
Non solo attraverso religione passive.
Non solo attraverso religione passive.
Ma sarò un discepolo attivo.
Saremo discepoli attivi?
Saremo discepoli attivi.
Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Leggerò la tua parola.
Leggerò la tua parola.
La mediterò.
La mediterò.
La predicherò.
La predicherò.
Senza vergognarmi.
Senza vergognarmi.
Voglio che tu, Gesù, sia fiero di me.
Sei fiero di me.
Sei fiero di me.
Gesù, sia fiero di me.
Io non mi vergognerò di te, Gesù, della tua parola, di evangelizzarti.
Gesù.
E non voglio, così che tu non ti vergognerai di me.
E non voglio che tu ti vergognerai di me.
Marco 8, 34 a 38. Scrivere Marco 8, 34 a 38.
Marco 8, 34.
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Gloria, 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 gloria al Signore.
Amen.
Amen. Martina, dove sei?
Sono qua, amen, sì.
Allora qua. Parlami.
No, sì, sono qua.
Come stai?
Sì, sono felice, molto felice di sentirlo e sentirlo a tutti e con tutto il cuore.
Cosa hai sentito? Mentre pregavi, cosa hai sentito?
Io ho sentito una pace, una vibra felice.
Vibrazione?
Vibrazione come una cosa fresca in mio corpo. Bello. Quello.
Gloria.
Gloria a Gesù.
Mm. Amen.
Bene.
Io sentivo.
Gloria al Signore.
Sono felice. Molto felice.
Ringrazio Gesù.
Ringrazio Gesù e a voi. A tutti.
Bene, quindi hai sentito una pace che ti è entrato?
Sì, una, sì, una pace. Sì,
ho una sensazione sentito fresca.
Sì, vibrazione fresca. Ho sentito una cosa nuova su mio corpo, su mia mente, il mio cuore, tutto.
Benissimo, gloria al Signore. Calogero, tu cosa hai sentito?
Lo stesso, sento come un fuoco dentro il cuore che è entrato Gesù già, adesso.
Hai sentito un fuoco che Gesù è entrato?
Sì, sì.
Atti capitolo 2, quando lo Spirito Santo entra, senti come un fuoco. Hai sentito cosa? Un calore?
Sì, calore, sì, come se è caldo, sì.
Sì, anch'io ho passato la stessa esperienza, quando ho ricevuto lo Spirito Santo. Gloria, gloria. E come ti senti, Calogero?
Libero di questo demone che è scappato, questi demoni sono scappati di me.
E adesso che desideri c'hai? C'è desiderio di droga, di fumo?
Come?
Che desideri hai? Desideri di andare a drogarti e fumare?
No, non sono più queste cose, no, niente.
Alleluia.
Niente.
Bene, infatti lo sento dalla vostra voce che siete persone diverse. Angela, secondo Corinzi 5:17. Nicolas, parlami.
Io sono proprio rimasto così, in collegamento con Gesù, e so che sono ancora con un collegamento con Lui, e che so che Lui lavora già nel mio cuore, e Lui mi vuole così, lo so che mi vuole guarito, quello allora. Lo so. E ringrazio a Lui per questo, ringrazio a Gesù per la guarigione, grazie anche per essere pregata, e sento veramente che Lui fa tutto.
Allora, tu senti che Gesù ti ha guarito o no?
Sicuramente sì, mi sento una cosa così.
Puoi fare qualcosa, puoi respirare senza asma, puoi toccarti l'ernia, dai un pugno all'ernia, fai qualcosa che prima non potevi fare?
Vai. Sì. Sì, una cosa dalla testa ai piedi sento questa cosa, che una cosa che è venuta tipo un laser che è passato sopra di me, dalla testa ai piedi, che mi ha liberato un po' di questi dolori che mi mi piegava.
Dove avevi i dolori prima? Che dolori avevi prima?
Più on the back, la spalla, la schiena, queste cose.
Ho capito. Allora, abbassati, muoviti, fai esercizi destra, sinistra, su e giù, e ti ascolto. Dimmi come sei.
Sì, ok. Libero sono libero e sono guarito. In nome di Gesù.
E i dolori ci sono ancora o sono finiti?
Sì, gloria a Gesù, grazie Gesù.
I dolori ci sono ancora o sono finiti?
Non li sento Giuseppe, okay. Veramente non
allora
li sento, perché
io... Dimmi.
No, dico, non li sento più, perché ultimamente avevo anche dolori sotto le costole qui davanti, ma adesso non sento più niente, sento che il laser è passato dalla testa ai piedi, mi è passata una cosa tipo un laser.
Allora,
così.
avevi dolore dove? Sotto le costole?
Anche sì, ultimamente, sì.
Ecco, allora fagli vedere, digli a Nicolas di mettere un dito sotto le costole dove ti faceva male. Digli a Calogero. Digli a Calogero, mettere la mano dove ti faceva male sotto le costole.
Niente mi fa male.
Niente, allora, Calogero, puoi mettere la mano sotto le costole dove gli faceva male?
L'ho già fatto, guarda. Fai ancora.
Ecco, adesso Calogero, puoi dargli un pugno?
Dagli
un pugno sotto le costole.
Senza niente adesso, perché
allora, gli ha dato il pugno. Calogero, gli ha dato il pugno?
Sì.
Allora, Nicolas, come vanno le quei cazzotti? Come senti?
Zero di tutto ciò, questi dolori sono spariti.
Allora, io vi dichiaro tutti quanti guariti, liberati, i diavoli sono legati, E adesso voglio invitare tutta la Chiesa, tutte le nazioni che ci seguite, a lodare il Signore. Pronti? Angela, dammi il segnale.
Amen.
Uno, due, tre. Alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù. Praise you Lord, we love you Jesus. A te, te alabamo Jesus, gloria Jesus. Tu eres maravilloso Jesus, gloria, gloria. Alleluia, wow. Martina, ti invio un grande beso.
Grazie.
Aqui está também minha esposa Débora, que ela disse a Martina.
Big kiss.
Thank you.
A big kiss.
Thank you very much. Many blessings for you and for all your friends, for your family, everything. Okay? Thank you very much for everything.
Amen. Ma sai Martina, già sento le vostre voci sono così diverse, già avete una voce normale. Come Dio vuole che le abbiate, non quelle volte sgangherate, piene di paura di pochi minuti fa. Io vi sento persone diverse, giusto?
Grazie.
Sì,
Gesù.
Sì, certo.
Allora, dagli di nuovo con la scrittura, Angela,
secondo
a questi
Corinzi,
fratelli che celebriamo. Vai, 5, Angela.
17.
No, ripeti.
Secondo Corinzi 5, 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. E voi siete una testimonianza di questo versetto.
Sicuramente.
Sì.
Bene. E il motivo che siete guariti, voglio dire a tutti i fratelli che ci seguono, okay, è perché?
Perché Gesù.
Avete fatto, avete pregato con tutto il cuore. Oh, e adesso ricordatevi, fratelli, l'ammonimento che vi ho dato.
Sì,
Giovanni 5,14, Angela. Scrittura.
Giovanni 5, 14. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse, ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio.
Certo, non peccare più che avviene di peggio.
Sì.
Va bene, fratelli? No, adesso prendi le sigarette, calogero, la droga, vai nel cesso e butta dentro. Grazie di spezzarle perché sennò devi chiamare l'idraulico, mi raccomando. Quindi tutto nel cesso e flash. Sì. Avete capito?
Sì, è tutto. Sì,
quindi, quando il diavolo viene e dice ps, 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 un pochettino di droga, solo una volta. Guarda, se prendi la droga 10.000 volte, la prenderai sempre una alla volta. Quindi quando il diavolo viene e dice uno, solo una volta ancora, tu gli dici, signor diavolo, una volta ancora. Vai all'inferno tu e tutti i tuoi demoni, le tue sigarette, le tue droghe, nel nome di Gesù Cristo, tutte le maledizioni tornino a te.
Amen
e amen. E tutta la Chiesa dice amen.
Amen.
Vi voglio bene, fratelli. Allora aspetto vostre notizie, voglio sentire, voglio ricevere messaggi. Angela, io voglio che questi qua mandano messaggi. E sopra messaggi
sono
e
d'accordo.
Tu me li passi a me.
Amen.
Perché Angela chiedo messaggi?
Perché li amiamo.
Grazie.
Sicuramente. Ci ama Gesù.
Noi
amiamo. Voglio controllare se si stanno dando da fare perché altrimenti le sentirete di cotte di crude da parte mia.
Ouch.
Voi datevi da fare, tenere il diavolo fuori dalla vostra vita e non andate a addormentarvi in qualche chiesa. Cercate di darvi a Gesù, svegliatevi la mattina col Vangelo, ascoltate la parola, andate a dormire con la parola di Gesù, memorizzate la parola, tenete i diavoli lontani fuori dalla vostra vita con la parola, con lo studio della parola, con la meditazione della parola, con la predicazione della parola, con la comunione in Cristo, con l'amore verso Gesù e allora sarete la sposa di Cristo e allora i diavoli gli verrà la tremarella e la tremarolla prima di avvicinarsi a voi, va bene?
Sì,
perché
sì,
voi
grazie.
Vi siete dati a Gesù anima, corpo, spirito, carne e tutto, va bene?
Amen.
Sì, va bene, amen. Grazie, va bene, grazie. Amen.
Aspetto notizie urgenti e frequenti perché il dottore deve tenere un occhio su di voi. Permettetemi, presento, io sono il dottore.
Siamo
alleluia, grazie Gesù.
Amen.
C'è altro, fratelli, se no io passo e chiudo.
Ok.
E noi siamo molto contenti e ringraziamo a Gesù di tutto il cuore per questo che ci ha fatto, però, e si vede che era ora, toccava a noi questa volta.
Questa volta toccava a voi.
Sì.
Sì.
Sì. Mm-hmm. Diciamo così. Sì.
Io sono molto felice e ringrazio a Gesù e ringrazio a voi per la preghiera. Grazie tanto.
Tantissimo di cuore.
Tanto di cuore. Grazie.
Martina, anche io sento l'amore di Gesù per te. Gesù ti ama tanto, 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 sì, tanto. E i tuoi peccati sono finiti. Sento la voce di Gesù.
Senti la voce di Gesù.
Martina, grazie a me. Io sono Gesù. Ho dimenticato i tuoi peccati. Io ti ho pulita. Ti ho purificata. Ti ho preparato come mia sposa. Ora non sporcare più i tuoi abiti.
Ti amo. Sì, grazie.
Alleluia.
Alleluia, amen.
Alleluia, amen.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Gloria a Gesù.
Allora, altro? Se no vi saluto.
Niente, solo ringraziamenti uno dopo l'altro a Gesù e a voi tutti quanti. Siamo troppo felici e contenti. In nome di Gesù è successo anche quello che doveva succedere. Dicevo, toccava a noi, perché sicuramente è così. Vi salutiamo, la pace di Dio sempre con voi, nei vostri cuori, tutti quanti lì, tutti i fratelli e sorelle. Niente, tante benedizioni anche a voi, sicuramente, grazie di nuovo.
Sì.
Dio lo bendiga a tutti, grazie.
Dio ti bendiga a te también.
Come, Giuseppe?
Dio ti bendiga a te también.
Grazie, sì, muchas gracias.
Grazie per questa preghiera, Giuseppe, grazie per tutto,
grazie a Gesù
anche, primo posto Gesù, come sempre Gesù primo posto,
sì. Posto, sì. Gesù. Grazie Gesù,
grazie per questa preghiera, perché adesso mi sento libero, libero di tutto.
Gloria a Gesù,
gloria a Dio, gloria a Gesù, amen.
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 Amen. Grazie Gesù. Dio vi benedica.
Avrei avuto ultima, una piccolissima domanda che ho trovato.
Sì,
nella,
dimmi. Tu sei Nicolas.
Sì, sono Nicolas. Ho una domanda nel primo Corinti, capitolo 11, il versetto 31 e 32, che dice... Si saremmo giudicati se ci giudicheremo soli. Io traduco adesso, ovviamente, dalla tua lingua.
Sì.
Non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati, saremo, diciamo, puniti dal Signore, che non saremo, diciamo, giudicati, o come posso tradurre, col mondo, diciamo.
Senti, Nicolas, lo leggo io?
Sì, leggi il tuo, per
favore. 1 Corinzi 11:31. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo.
Il mondo, sì.
Qual è la tua domanda?
Questo vorrei, diciamo, per capirlo magari meglio un po', se lo spieghi magari un pochino... Cioè, un pochino meglio, perché io capisco quel che capisco, però vorrei, diciamo, una conferma, una spiegazione meglio magari da te.
Che cosa capisci te?
Allora, questa scrittura si può dividere in due pezzi, no? Due parti. Mm-hmm. La prima dice, se giudichiamo noi stessi non saremo giudicati. Cosa vuol dire questo? Cioè che noi dobbiamo giudicarci nei nostri peccati, vedere i nostri sbagli, giudicare noi stessi, vedere dove stiamo sbagliando, pentirsi, e il Signore ci perdona, fine della storia.
Sì.
E
sì.
Poi dice, Angela, leggi la seconda parte.
Verso 32, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con il mondo.
Quindi vuol dire, quando il Signore ci punisce, quando ci giudica, e ci dà una sculacciata, eccetera, questo è perché noi non ci siamo giudicati, non ci siamo corretti, pentiti, e non siamo perdonati. Allora il Signore ci giudica. Succedono cose che ci fanno svegliare.
Ecco, però questo
perché
che non
il Signore fa queste cose? Perché il Signore ci giudica? Cioè, perché ci dà delle sculacciate? Perché affinché non siamo giudicati col mondo quando sarà troppo tardi, che sarà solamente punizioni eterne, ma perché Dio ci ama, ecco che permette che cadiamo, ci facciamo del male, succedono dei problemi che ci portano a pentimento, affinché pentendoci cambiamo e cambiando riceviamo perdono e non saremo condannati col mondo. Amen.
Ok, amen. Più che altro il 32 che non capivo veramente collegarlo, come dici tu, le separi, mi hai detto già dall'inizio che le separi in due, sì, vero, l'hai spiegato veramente bene e adesso l'ho capito veramente bene, perché avevo, sai, questi pensieri, dicevo, com'è che non saremo giudicati col mondo, in senso Dio ci protegge di quel giudizio, cosa significa esattamente, adesso l'hai spiegato bene, l'ho capito, grazie Gesù, sì.
Amen. C'è altro? Se no io vi saluto.
Penso va bene così, ringraziamo Gesù a voi, pace a voi a tutti e benedizione a tutti voi.
Dio vi benedica, scriveteci, ciao, vi amo.
Sicuramente senz'altro, sì. Sì, okay, sì.
Ciao.
Scriveteci, Nicola, bene. Scriveci un po' più spesso.
Grazie.
Ok?
Sì.
Anche Calogero, adesso veramente ho visto, ho sentito il tuo cambiamento, ci farebbe molto piacere ricevere i tuoi messaggi. Sì, scrivici.
Hai visto Calo? Okay. Sì.
Grazie.
Grazie. Pace a tutti i fratelli e sorelle. Pace.
Ciao, vogliamo bene, ciao.
Ciao fratelli.
Ciao.
Grazie Signore, amen. Alleluia. Voglio leggerti un messaggio in email da parte di Alessandro.
E quando è arrivato?
È durante la preghiera.
Ok.
Cari fratelli in Inghilterra, non siete soli. Tutti noi abbiamo pregato con voi. Mi avete fatto piangere. Vi voglio bene e vi amiamo. Lode a Cristo. Amen, Alessandro.
Grazie Signore, questa chiesa preziosissima di fratelli attivi che pregano, che sostengano i deboli. Infatti il messaggio di oggi è di sostenere i deboli. Vedi, questo messaggio di Alessandro è esattamente in linea col messaggio di Gesù, dovete sostenervi gli uni gli altri. E io voglio dare credito, voglio dare lode, voglio lodare il Signore che ci ha dato dei fratelli in tante nazioni che credono nel sostenersi gli uni gli altri, non nelle preghiere passive, sterili, preghiere solo spirituali che non servono a niente, ma preghiere che arrivano al tangibile, arrivano all'attivazione, arrivano ai frutti. Amen. Va bene? Quindi io voglio dare il Signore per questi fratelli.
Amen.
Gloria al Signore.
Grazie Signore.
La nostra Chiesa mira alla sposa di Cristo. Il matrimonio non è celebrato, ma noi, la fidanzata si prepara, si mantiene casta, cerca di fare una vita non da battona, da prostituta, si comporta in modo casto, nello spirito e in tutti i modi. Quindi la sposa si prepara. Il momento di prepararsi non è quando Gesù torna, che quando Gesù torna è il momento dei premi e delle punizioni, dei premi e dei giudizi, non è il tempo di preparare l'olio. Va bene? Gloria a Dio.
Amen.
Allora Angela, c'è altre testimonianze?
Anche, ho tante, anche domande, ma lo so che dobbiamo chiudere.
Ce n'hai una speciale o chiudiamo?
Sì, ho una molto speciale che voglio che ascoltiamo in audio. Mm-hmm. E poi voglio chiederti due domande, se puoi rispondermi velocemente, perché ho promesso ai fratelli che rispondiamo in diretta.
Vai.
E stanno seguendo.
Allora, seguiamo Blitzkrieg, rispondiamo Blitzkrieg,
okay.
Cioè lampo.
Questa è da parte di un nuovo fratello, un militare di 23 anni, e non facciamo il suo nome. E dice: grazie per la email del corso biblico. Stamattina ho avuto la possibilità, grazie a Dio, di seguire il corso biblico passo passo e con voi e con la preghiera del pastore Giuseppe ho ricevuto l'unzione dello Spirito, la gioia di Cristo.
Gloria
al suo nome.
Gloria al Signore.
Ringrazio Dio per l'opera che voi fate per noi tutti. Vi seguo quasi sempre via radio. Mi fate tanta compagnia sempre.
Gloria al Signore, questo è il nostro premio.
Mi blocco sempre e non riesco a capire, inizio a strumentalizzare Matteo 15, 25 a 28. La domanda è: cosa è il pane dei figli? La parola del Signore è gettato ai cagnolini? Cosa vuol dire? Chi sono i cagnolini? E le briciole che cadono dalla tavola del padrone e ne mangiano i cagnolini?
Allora, questo? Sì. Bene, una risposta al lampo?
Sì.
Allora, una risposta al lampo, qui, questa era una donna, mi pare era sirofenicia, comunque era una pagana.
Matteo 15, sì.
E allora Gesù, questa donna aveva chiesto la liberazione, mi pare per sua figlia che era afflitta da un demone, qualcosa del genere, se non mi sbaglio. E Gesù gli risponde, questa fa la richiesta di liberazione, gli dice: non posso gettare il pane ai cagnolini. E sembra una cosa, sapete, questo mostra che di non giudicare il Vangelo per l'apparenza.
È perché sembra un'offesa.
Sembra un'offesa. Infatti a volte i fratelli mi scrivono offesi. Capisci? Sono fratelli che mi scrivono tutti offesi. Tu hai detto, io parlavo col diavolo, parlavo con una falsa dottrina. Ce l'avevo con una falsa dottrina che tiene la gente imprigionata. Non ce l'ho con te. Sì, però io sono nel mezzo. Togliti di mezzo. Cioè, i fratelli... È difficile scacciare il diavolo e non offendere, perché cerca di togliti di mezzo. Cioè, se tu devi dare uno schiaffo a uno, tu ti metti in mezzo e ti becchi lo schiaffo, e dici, no, io voglio dare al diavolo, tu sforzati. Va bene? Allora, torniamo al punto. Questa donna dice, ed è guarisci mia figlia, e Gesù dice, non posso dare il pane ai cani. E allora, e la donna dice, sì, però anche i cagnolini possono mangiare le briciole. E Gesù gli dice, donna, per questa tua parola, grande la tua fede, tua figlia è guarita. Allora, due punti. Il primo punto è, perché Gesù gli dice, non posso dare il pane ai cani? Cioè, questo sembrerebbe quasi che, sai, noi diciamo, tutti quelli che andarono da Gesù per essere guariti furono guariti. Qui c'è un esempio che invece questo non lo voleva guarire. Perché? La spiegazione è che in Matteo 10 Gesù spiega questo. In Matteo 10, cosa dice Matteo 10? Dice, non andate dai samaritani, andate dalle pecore di Israele. Cioè, anche Paolo ha spiegato nelle sue epistole, prima al giudeo e poi al pagano. Cioè, i giudei, gli israeliti, avevano ricevuto le promesse, quindi avevano le promesse di Dio, erano i primi ad essere salvati. E quindi Gesù diceva, prima raggiungo Israele, dopo raggiungiamo i pagani. Va bene, infatti il momento dei pagani è arrivato quando vediamo in Atti, capitolo 10, la visione di Pietro che va, Dio lo manda al centurione Cornelio, comincia l'era della salvezza dei gentili, quindi c'è un'era. Ora la Chiesa finalmente era pronta a raggiungere i gentili, prima non era il tempo, capisci? E allora Gesù dice, non posso dare il pane ai cagnolini. Perché deve prendere una parola così dispregiativa, cagnolini? Perché lì subentra un altro motivo. Quando i 10 lebbrosi vennero ad essere guariti, Gesù dice, andate al Tempio e testimoniate la guarigione. Questi si guardano e dicono, ma veramente siamo ancora malati, siamo ancora lebbrosi. Però la Bibbia dice che andarono, mentre andarono furono guariti. Quell'altro, vai nella vasca di Siloe e sarai guarito. Quello va nella vasca di Siloe e è guarito. Cioè, tutte cose così. Cioè, Gesù dà sempre una prova, un test. Supera il test e sei guarito. Cioè, comincia a camminare. Molte volte io prego per le persone, cioè non male, come questo fratello che è tutto sgangherato, la schiena, tutto, gli ho detto, muovi. Cioè, quando gli dici muovi l'arto, allora metti in azione la fede, costringi la persona a mettere la fede in azione ed ecco che entra la guarigione. Mentre ti muovi entra la guarigione. Questo è un modo. Allora Gesù gli dice, non posso dare il pane ai cani, perché sta mettendo alla prova la sua fede. Capito? Stava per vedere come lei reagiva. Poteva reagire in due modi. Come tanta gente che mi scrive email, mi dice, guarda Giuseppe, come ti permette di offendermi? A me mi scrivono e mi dicono queste cose. Perché mi offendi? Tu non devi, puoi parlare, ma perché mi devi offendere? No, io sto parlando col diavolo, non con te. Quindi questa donna poteva mandare un'email a Gesù, dice, Gesù, perché io non sono un cane? Perché mi offende? No, Gesù, no. Gesù invece sta facendo un'altra cosa, sta mettendo la sua fede alla prova. Nel secondo libro dei re, Eliseo dice a Neeman della Siria, vai nel Giordano, bagni di 7 volte. Neeman si è offeso, dice, io a Damasco ci sono fiumi migliori, fiumi più puliti di questi, e se ne stava andando. Poi è sceso dalla sua superbia, si è bagnato e è stato guarito. La vedova è lì e gli dice, sta morendo di fame, c'ha mezzo panino? Sì, sta morendo di fame, adesso io e mio figlio mangiamo un pezzo di pane, poi moriamo. Dice, ok, sta morendo, c'è un pezzo di pane. Sì, allora dammela a me quel pezzo di pane. Caspita, oh, perché? È una prova di fede.
Allora, la risposta è stata così da parte di Gesù, perché numero uno, gli ebrei hanno avuto le promesse.
Non era tempo dei pagani.
E quindi era il loro diritto di essere i primi di arrivare alla salvezza attraverso Gesù. Ma poi sono arrivate anche le nazioni, i gentili, vediamo nel libro
Atti,
di Atti,
capitolo 10.
Che adesso siamo tutti uguali.
Adesso
in Gesù
siamo,
abbiamo
adesso,
salvezza.
Adesso
sì. E poi Gesù l'ha chiamata...
Cagnolina.
Cagnolino, perché era un test.
Un test.
E visto la sua umiltà, la donna ha preso questa guarigione.
Anche se era pagana.
Anche se era pagana, sì.
Capito? E spiegato?
Sì, sì.
Terminato?
Sì.
Chiaro?
Sì, sì.
Se avete capito voi, hanno capito tutti.
Ok.
Ah, adesso dice, mi stai offendendo, cos'è? Siamo nel metro piccolino. Allora, Angeluzza.
Prossima domanda, da un fratello carabiniere. Ciao fratello Giuseppe, sono immerso nello studio del corso biblico che mi hai mandato.
Ah, un carabiniere?
Sì.
Un collega, io sono un carabiniere anch'io.
Ah, lo so.
Sono un carabiniere nello spirito, io sparo al diavolo tutti i giorni, bravo. Gloria al Signore.
Non riesco a capire il senso di un versetto che mi hai chiesto di annotarmi. Romani 12... Credo che è 13 questo, Romani 13. Ciascuno sia sottomesso alle autorità costitutive. Infatti non c'è autorità se non da Dio. Quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono attireranno su di sé la condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non avere paura dell'autorità? Fai il bene e ne avrai lode, poiché essa è il servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora devi temere, perché non invano essa porta la spada. È infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi fa il male. E così via. Quindi lui chiede, perdonami ma non riesco a capire il significato. Puoi spiegarmelo per favore? Dio ti benedica.
Beh, il significato è molto semplice, no? Romani 13, un capitolo famosissimo. Io lo uso sempre quando quei poliziotti, quei carabinieri, e a volte gli dicevo, quando penso che mi ha salvato anche qualche multa, perché evangelizzati i carabinieri italiani sono i più dolci del mondo, eh?
Sì.
Non sono come l'Eurogend Force, Eurogend Gestapo che sta arrivando, eh? Questi sono.
Sì. Infatti l'ultima volta che l'hai risposto a questo fratello gli hai citato Romani 13 e lui ti chiede, ma perché mi ha dato questo versetto e cosa significa?
Cioè adesso non mi ricordo il contesto, però ti posso spiegare cosa significa. Non mi ricordo cos'è che ragionavo questo fratello. Allora, significa che dice che il magistrato, cioè il carabiniere, il poliziotto, è un ministro di Dio perché non porta la spada in vano. Quindi fai il bene e non avrai da temere, però fai il male e allora devi temere perché il magistrato userà la spada, mm-hmm, o la carabina, o la pistola, quello che è, o le manette, o il manganello, per punirti. Vuol dire che la polizia nel mondo sono di Dio.
Sono di Dio. E lo so che ci sono poliziotti che sono da Dio perché fanno il lavoro con un spirito di giustizia.
Certo.
Che sono corretti davanti,
certo,
a Dio, ma il sistema del,
sì,
mondo di oggi, la società di oggi non è che funziona.
Sì, ma è chiaro, non tutti sono così, la Gestapo tedesca, l'Eurogen Force,
sì,
verrà, saranno dall'Anticristo, certo, ma
sì,
questo non è piano di Dio, è piano del diavolo, ma nel piano di Dio il poliziotto è per proteggere e per difendere il bene.
Ok, allora di questo parla Romani 13?
Sì, dice di questo. Mm-hmm. Perché se non fosse, guarda, Dio benedica la polizia, la polizia normale, dico, poi c'è quella corrotta,
sì,
ma la polizia normale Dio li benedica, perché se non fosse per loro tu non puoi uscire per strada.
Uh-huh.
E ti ricordi in Perù? E siamo tutti scappati dal Perù perché il crimine era asfissiante, e era una cosa terribile, che la polizia non faceva niente lì e i delinquenti facevano quello che volevano. Ci hanno minacciato questo, quell'altro, ce ne siamo andati, perché noi siamo bianchi di carnagione, penso che ovviamente è bianco, pieno di soldi, no? Niente affatto.
Allora,
siamo normalissimi.
Quando dice ciascuno sia sottomesso alle autorità, vuol dire a questo tipo di autorità che sono positive, che difendono il bene e che anche senza sapere stanno servendo Dio, ma non alle autorità del diavolo, dell'anticristo che verrà nel futuro.
No, no, certo. No, l'anticristo, le autorità dell'anticristo no, ma le autorità che non sono dell'anticristo sono a fin di bene.
Okay.
Perché se no ci sarebbe caos assoluto, ci sarebbero i demoni a piede libero, ci sarebbe perversione completa. Una sorella non può attraversare un parco, non sa se riesce ad arrivare dall'altra parte. Sarebbe come nell'Hades, sarebbe quando gli spiriti che muoiono vanno nell'Hades, come Luca 16 che dice sono un luogo di tormento. Tutti, ti immagini tutti gli spiriti delle persone che sono in attesa di giudizio, gente che ha respinto Cristo, gente che vuole fare quello che gli pare, gente che crede nella Bibbia satanica, il cui primo comandamento dice fai quello che vuoi. Cioè vai in un mondo così, di spiriti così. Io so di testimonianze di gente che è morta, che è andata lì, è tornata, ha detto che lì, caro mio, c'è gente che si mangia la propria carne, che strappa le braccia alla gente se le mangia, e il braccio cresce di nuovo, è un luogo di tormento. Mm-hmm. Ok? Quindi è un luogo vero. E quindi un posto che non c'è polizia, non c'è ordine, non c'è Cristo, non c'è solo il diavolo e l'egoismo.
Volevo solo dare un esempio, appunto, la storia di Falcone e Borsellino. No, pur loro essendo autorità e giudici, sono stati condannati dallo stesso Stato e sistema. Quindi è giusto, secondo me, sì, seguire una tipologia di magistrati Falcone e Borsellino, ma non sottometterci a quelli che li hanno poi giudicati e uccisi. No? Come...
Questa interpretazione è che io non so la storia che è stato condannato Falcone e Borsellino, non lo so la storia com'è, però queste sono delle rivelazioni che tu hai sentito.
Sì, mi sono informato.
Cioè che hanno fatto in combutto con la mafia e che l'hanno ucciso.
Diciamo che la mafia e lo Stato
hanno lavorato insieme
per uccidere, stanno arrivando a dei nomi della politica.
Questa interpretazione la rispetto, io non ho mai sentito questa, però è anche possibile. Come Moro so che è stata una cosa statale, dicono. L'attacco ai territori gemelli del 2001 è stato proprio loro, la CIA, eccetera. Infatti quando è bruciato il Parlamento Bundestag a Berlino, è bruciato il Parlamento, grazie a quell'incendio Hitler ha assunto poteri speciali e poi si è scoperto che è stato Hitler a bruciare il Parlamento, quindi avvengono queste cose. Quindi tu vuoi dire sottomettersi ai magistrati giusti, però non sottomettersi a quelli, beh, logico, appena arrivano i magistrati dall'anticristo che vorranno metterti il marchio della bestia, è logico che noi scapperemo come gli ebrei scappavano davanti alla Gestapo o alla polizia tedesca, è logico. Quindi la parola di Dio mostra quali sono i magistrati di Dio e del diavolo. Magistrato di Dio non avrà niente incontro che tu leggi la Bibbia, che tu sei cristiano, ma quando magistrati ti proibiscono di essere cristiano è logico che devi darti alla macchia. Sì, a posto?
Amen. Prima di chiudere ascoltiamo una testimonianza in audio di 3 minuti da parte di Massimo, perché è interessante su come evangelizzare.
E poi chiudiamo.
Poi chiudiamo. Come ha superato lui la sua timidezza e le sue paure nell'evangelizzazione? È interessante. Pronti?
Carissimi fratelli, buongiorno. Dio vi benedica. Un abbraccio a fratello Giuseppe e tutti voi. Ascoltando la trasmissione di sabato riguardo l'evangelizzazione, ho ascoltato che qualche fratello ha un po' di difficoltà nell'evangelizzare. Io volevo dire questo. All'inizio anch'io ho avuto delle difficoltà, ce l'ho tuttora, però posso dire una cosa. Io per esempio all'inizio uscivo di casa con lo scopo di evangelizzare, ma non riuscivo un granché. Allora mi vennero in mente le parole di fratello Giuseppe quando disse di evangelizzare spontaneamente, per esempio al lavoro, in posta, al supermercato, eccetera, eccetera. E ho iniziato a seguire questo suo consiglio. Infatti l'altro giorno ero in posta e c'era una gran fila e c'era da aspettare molto, e presi subito la palla al balzo. evangelizzai due persone, poiché queste erano molto, diciamo, ricettive al Vangelo, erano molto interessate e così via. E, insomma, dopo circa mezz'oretta di evangelizzazione, poi dopo loro dovevano andare via, e, anche perché dovevano pagare, insomma, l'avevano chiamato allo sportello, e gli lasciai dei DVD, anche perché, come dicevo prima, erano molto interessate. L'altro giorno incontrai una dolce sorella, per esempio, che non vedevo da molti anni, e ci si mise a parlare del più e del meno, di tante cose, e alla fine gli parlai di Gesù, e lei mi disse: guarda, il Signore mi ha cambiato tantissimo, anche a me, e mi ha fatto notare come era molto, effettivamente era molto cambiata, si vedeva che era molto presa da Gesù, e che si incontrava con altri fratelli e sorelle nelle case. Però notai che nel parlare non sapeva del tempo della fine e conosceva poco della seconda venuta di Cristo, del regno di Dio. Sicché la invitai a vedere e ascoltare il vostro sito, e in più gli lasciai un DVD con la promessa che ci saremmo visti fra una o due settimane. Una cosa importante prima di uscire di casa è la preghiera. Io, per esempio, chiedo sempre al Signore che mi faccia trovare delle persone per la sua gloria. Infatti l'altro giorno stavo andando a casa, vidi un amico che non vedevo da tempo, e dalla gioia l'abbracciai forte, e anche lui fece uguale, mi disse: sai, sei molto cambiato, sei più sorridente, vedo una gioia in te che non vedo a nessuno, ma cosa hai fatto? Allora gli parlai di Gesù e gli chiesi: sai, la gioia che tu vedi in me è opera di Gesù Cristo. Tu credi in Gesù come figlio di Dio? E lui mi disse: guarda, io sono ateo, però mi piace ascoltarti. Sicché siamo andati in un bar, gli parlai del Signore, come il Signore mi aveva cambiato la vita, eccetera, eccetera. Insomma, dopo circa mezz'ora di dialogo, avendo parlato di Gesù, della salvezza in Cristo, mi promise che quando sarebbe tornato a casa avrebbe fatto la preghiera di salvezza anche lui, volentieri. Che dire, i consigli di fratello Giuseppe sono molto validi. Certo, devo migliorare tantissimo, me ne rendo conto, perché ho delle lacune, ma comunque con l'aiuto del Signore sono convinto che tutto si supererà. Carissimi fratelli, voglio dire questo: noi seminiamo, annaffiamo, ma il Signore fa crescere. Questa è la mia piccola testimonianza, che spero possa aiutare quei fratelli e sorelle che magari hanno quelle difficoltà nell'evangelizzare. Io sto cercando di seguire il consiglio di fratello Giuseppe, che comunque mi è molto utile, e vedo che comunque con questo consiglio riesco a portare molto, molto, insomma, io spero molto frutto. Con questo chiudo, vi faccio un abbraccio virtuale, vi amo tanto, alla prossima, Dio vi benedica grandemente, ciao.
Grazie Massimo, il Signore ti benedica, ti abbracciamo anche noi e ti ringraziamo per condividere questa lezione di come evangelizzare e come superare la timidezza. Credo che tutti all'inizio abbiamo questo problema. Io l'ho avuto, sono stata molto timida, mi ricordo. Ho avuto un grande problema di come cominciare, cosa dire, come aprire la bocca, come posso fermare le persone in strada. E questo vedo che è un incoraggiamento molto pratico, e lo so che funziona perché l'abbiamo provato anche noi. Quindi grazie Massimo.
A me Massimo, molto bella tua testimonianza, ti voglio bene. Bravo, bravo, bellissima la tua testimonianza. Quindi è un po' come quando, mi ricordo la prima volta che ho cominciato a cacciare demoni e io non sapevo come fare, io non mi ritenevo all'altezza, infatti evitavo quando sentivo possessione demoniaca, cambiavo strade, cioè, beh, non è il mio ministero. It's not my cup of tea. E poi il Signore mi ha obbligato, mi ha portato in un gruppo che loro, quello che facevano era cacciare demoni, solo cacciare demoni, questi qua. C'era anche tu, Deborah. E allora, visto che ero lì, cioè, sai, urlavano questi quei demoni, c'erano, cioè, questi cristiani pregavano e lodavano. Dopo un 45 minuti, un'ora di lodare il Signore, cantare canti del Signore, i demoni cominciavano a gridare come dei lupi, proprio ululare, come tormentati, no? Come, sai, uno quando torturi uno? E gridavano così questi posseduti. E allora vedevi queste donne giovani, 18 anni, 20 anni, 25, uomini, rotolarsi per terra, sbavare, e strisciano come serpenti. E cioè, vedevo che le fratelli andavano lì, pregavano, e questi si alzavano e dopo un po' erano liberi. E dico, ma voglio farlo anch'io. E ci credo queste cose. Ho cominciato a imporre le mani e ho visto che questi demoni erano terrorizzati di me. Ha una paura incredibile di me, e dico, come, il diavolo è pure di me? E sì, è pure di me. E ho cominciato a vedere, infatti ho pregato questa ragazza, ho pregato per 20 minuti, una ragazza aveva avuto 20 anni che si rotolava per terra e strisciando si allontanava sempre da me, proprio non riusciva a stare vicino a me. E dopo 20 minuti di pregare, questa strisciava via e io gli andavo dietro, c'era un gruppo, erano centinaia di cristiani che pregavano, un gruppo così. E allora questa donna si è alzata, questa ragazza, è completamente normalissima, normale, libera, il diavolo era uscito. E allora ho capito, per la prima volta ho capito la potenza che avevo. Non sapevo di avere questa potenza. Io, il diavolo ha paura di me, cosa che io non sapevo. E il diavolo era terrorizzato di me e di te e di chiunque ha lo Spirito Santo. E quindi quando vai a evangelizzare, che hai, sei timido, hai paura, prova. Dice, non so come guarire le persone, imponi le mani. Non so come evangelizzare, prova. Il nostro corso biblico profetico che abbiamo di 4 mesi, lei insegna come evangelizzare. Ovunque sei, ovunque, devi solo però pregare, discernimento, evitare le capre e cercare le pecore. Gesù non ci manda a evangelizzare le capre, le pecore. Che le capre hanno bisogno di prima un trattamento martello pneumatico spirituale e dopo, però anche quello, le certe capre lo rigettano perché proprio sono zizzanie e non saranno mai. Cercare le pecorelle, quindi cercare le pecorelle, discernere dove sono le pecorelle che ti ascolteranno. Ora trovi una al supermercato, una per le strade, fermata dall'autobus, ovunque. Che se vuoi cercare le pecorelle, mezza giornata ne trovare una o due dopo che hai parlato a 100 persone. Però se tu tieni gli occhi aperti li trovi in continuazione, va bene? E non siamo qui a fare volantinaggio, dare volantino, il tempo del volantinaggio è finito, adesso si parla, adesso il volantino sei tu, un volantino vivo, poi il volantino è una cosa secondaria, quello che ne ha bisogno gliene dai uno, eccetera, senza dare nell'occhio, e più entriamo nel regime del mondo anticristo che si è già cominciato, più dove volantinare meno. Va bene? Quindi e poi un'altra cosa, parlavo con i fratelli e voglio dirlo velocissimamente, Angela, parlavamo di come evangelizzare, sì. Che non evangelizzare non solo nelle strade a persone che non vedrai più, ma evangelizzare dove, Angela?
Nelle case, andare,
quindi,
di casa in casa.
Andare di casa in casa.
Ma il problema è, lo so, che tutti dicono, ma sei testimone di Geova, e come fai?
E gli dice, buongiorno, come sta? Non sono testimone di Geova.
Non l'abbiamo fatto questo. Siamo andati di casa in casa, abbiamo detto, buongiorno, non siamo testimoni di Geova. E uno ha detto, ma io lo sono.
Gli dici, va bene, arrivederci. Vai nella prossima casa. Vedi se è un testimone di Geova che vuole convertirsi. A Cristo, mm-hmm. Non a Geova, a Cristo, perché loro Geova non l'hanno visto neanche col binocolo, mm-hmm. È solo Cristo quello che ce lo può far conoscere Geova. Allora, andate nelle case, fratelli in tutto il mondo che ci state seguendo, prossima settimana vi chiedo di evangelizzare nelle case. Quindi in qualunque città che vi trovate, cercatevi la zona dove ci sono le case, pochi negozi, molte case, e andate di casa in casa. Come fate se voi di Geova? Mica sono testimoni di Geova, cosa dice lì Atti 5, 40, 42, Angela? Mica andare nelle case e lo stile del testimone di Geova, ma niente affatto. Cosa dice?
Atti 5, 42. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo.
Adesso perché il testimone di Geova, i mormoni che vanno nelle case, vuol dire che non possiamo più andare? È pazzesco. Il testimone di Geova, i mormoni hanno la strategia giusta, tanto di cappello. Possono insegnare a tutti gli evangelici come evangelizzare nelle case. E i cattolici.
E come fanno?
I evangelici che vanno nelle piazze a maledire i cattolici, a predicare, mandare maledizioni contro le chiese. Ma questa è una cosa diabolica, non è così che si fa.
Come va?
Evangelici, per favore, shut up, smettetela, va bene? Basta offendere i cattolici. Molti cattolici sono meglio di voi, più sinceri. Prostitute vanno al regno di Dio prima di tanti religiosi, perché si pentano. Dimmi.
Come ti presenti alle case? Ok, non sei testimone di Geova, però tutti pensano che sei uno come loro.
E allora?
Come ti presenti? Cosa dici?
Troverai uno che ti fa entrare.
Dopo cosa fai?
Vai 10 case, magari solamente uno ti fa entrare dentro. Va bene, cerca, vale la pena. Mm-hmm. Se tutta la giornata trovate una casa che ti fa entrare, fai una base che potrai tornare a farli crescere nella Bibbia, è un grande successo. Una casa in una giornata di evangelizzazione è un successo. Mm-hmm. Come fai? Suona il campanello, oppure voi sono lì che annaffiano o chiacchierare, e suona il campanello, buongiorno, Dio la benedica, signora, scusa. E c'è quello che viene, c'è quello che non viene. Vai, sì, però sì, quello sì. Che viene ti presenti. Scusi, volevo solo chiacchierare con lei, sono un credente. Sono un credente. Se in Italia non puoi dire cristiano, perché per loro vuol dire protestante. Mm-hmm. Devi dire credente. Questa è la idiosincrasia là. Se in altre parti puoi dire cristiano. In Italia devi dire credente, perché sennò vuol dire protestante. È una cosa stupida che c'è in Italia. E quindi trova quello che... Però non dire posso entrare in casa. La risposta automatica è no. E chi è lei? Quindi chiacchieri. Quindi andando di porta in porta, parla davanti alla casa. No? Non dire posso entrare, posso mettere il piede nella porta così che la sfonda. No. Fai amicizia. Se ti invitano, entri. Però non dice posso entrare. La risposta è no. Chi ti fa entrare? Se uno dice fa entrare, è meglio che non entri.
Perché?
Può darsi che ti saltano addosso.
Ah, sì.
È sempre buono andare di casa in casa, è bene andare un fratello e una sorella, o due fratelli. Okay. Non andare, capito, due donne dentro la casa,
sì.
Poi trovare dentro 4-5 uomini che ti aspettano.
Mm-hmm.
E ti predicano loro a te.
Sì. E dopo che entri nella casa, diciamo che sono una famiglia che hai fiducia, entri nella casa e li parli di cosa? Li inviti
normale,
dove?
Normale.
Perché come noi sappiamo non è che siamo una chiesa con un edificio come fanno i testimoni di Geova, vieni alla mia chiesa.
No, ma
cosa
no,
li diciamo?
No,
facciamo?
Non devi invitare da te, ti fai invitare da loro. Fai una chiesa a casa loro, una base a casa loro.
Allora
capisci?
Fai una chiesa nella
da loro,
casa.
Certo,
okay.
È quello lo scopo, no? Capito? Quindi all'inizio si testimonia e si evangelizza leggermente, non profondo, arriva l'anticristo, preparati a scappare. No, perché sennò si dice che è un fanatico questo.
Mm-hmm.
No, e fa amicizia, siamo dei credenti, Dio vi benedica, e voi siete credenti, fa sì, no, eccetera, chiacchierare, ah, vedo che c'è delle belle statue qui, ah, vedo un Buddha là, sì, una bella scultura, dove viene? Da un tempio satanico, ah sì, ho capito. Che altro avete? Ah, vedo vado, 4 Madonne, una più grande dell'altra. Ah, oh, sì, ti piace la Madonna? È una scultura ottima.
Ah, sì.
Si vede subito che l'artista qui sapeva cosa faceva. Però, non entrare come testimone di Geova, permettimi presente, sì, chi è? Pum, una Bibbia in testa.
Idolatri.
Lei conosce il nome di Geova? No, pum, un'altra Bibbia in testa, è scritto qui, guarda, cioè, stile di Geova e dare dell'ignorante a tutti. Invece, mm-hmm. No, vai, stringi la mano, parli. se tu vedi lì che c'è fotografie di pallone, dici, ah, lei è sportivo, sì, mi piace il pallone, mi pare del pallone, mi dica che squadra, la squadra, quella che è, ah, oh, però, mi dica, cioè, quando evangelizzi, la gente, la cosa che gli piace parlare è di se stessa, sì, selfie, sì. Cosa gli vuoi, gli interessa l'ero del tuo Dio, tuo Gesù, la tua Bibbia, interessa niente, loro gli interessa quello che interessa a loro, sì. Quindi devi scoprire cosa gli interessa e parlare di quello. Capisce? Poi aspetta, dopo 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, quando è, finalmente si calmano, e cioè, devi guadagnarti il diritto di parlare, mica quando tu hai, sei stato un buon ascoltatore, che l'evangelizzatore è un buon ascoltatore, ascoltare qualunque stupidaggio uno dice, devi ascoltare, in questo modo ti guadagni il diritto di parlare, non è che vai lì e dici, patapum, 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 Bibbia aperta, pum, in testa, grazie. Avanti un altro, no, si fa amicizia, poi dice, ah, vorremmo pregare che, poi se stai davanti alla casa e vedi che sono dolci, pecorelle, però non ti invitano, dici, senti, se vuoi piacerebbe entrare e pregare per la casa, ah, va bene, venite, poi vorrei pregare che Gesù vi benedice, posso pregare con lei che Gesù la benedice, e chi ti dice di no, sei mezza pecora, e allora a quel punto hai messo veramente il piede nella porta, quindi entri dentro, cominci a aprire la Bibbia, piano piano, piano piano, piano piano, e il primo passo, guarda, segui il nostro corso biblico, il primo passo la salvezza, poi lo Spirito Santo, e poi vai avanti di lì. Va bene?
Un consiglio veloce da parte di Andrea, 16 anni. Scusate, volevo darvi un consiglio veloce per evangelizzare nelle case. Potreste cucinare dei biscotti a forma di cuore con scritto Gesù ti ama, e così entrare in quella casa per evangelizzare.
È interessante però, e se sei senza lavoro li vendi anche, cioè, i fratelli disoccupati alla fine chiedete un'offerta per la missione, non per i biscotti, e date un CD, se poi gli dai un CD, se poi ci dai il CD, il volantino, i biscotti, dice, alla fine dice un'offerta per la missione, se siete disoccupati, se invece siete lavorate, che non vi interessano i soldi, mandateli a noi che noi non siamo così altezzosi. Vedo che nessuno ride qua. Ah, che buffo! Ci moriamo delle risate. No, io sono serio. Bene, altro?
No, chiudiamo?
Chiudiamo. Bene, Dio vi benedica.
Andiamo a mangiare?
Yolanda, puoi chiedere alla cuoca com'è la situazione?
C'è Denise, molto
Denise.
Denise, come va? Vieni.
Come va? A Denise è entrata e dice, oh, avete finito, noi siamo ancora in linea.
No, perché i 20 minuti suoi erano un po' troppo napoletani, io pensavo fossero svizzeri, invece erano super napoletani.
Tu sei troppo austriaca. Si vede,
perché voglio che mangiate, perché si vede, mia moglie ha detto metti pure, prepara pure, poi dopo noi aspettiamo anche.
Si vede che arrivi dal Sud Tirolo, cioè.
Bisogna mangiare le cose calde.
Qui noi siamo troppo italianizzati qua. Cosa avete cucinato?
I canederli, ti ho già detto prima.
Ok, vabbè, senti, allora Angela, qui bisogna chiudere il programma. Arriviamo. For more reason than one, per una serie di motivi. Non possiamo permettersi di offendere i cuochi, sennò siamo nei guai. Va bene, allora chiudiamo qui. A posto, Angela, possiamo chiudere?
Sì,
allora,
chiudiamo.
Dio vi benedica, grazie Andrea per i suggerimenti, biscottini, gloria al Signore.
Amen. Okay. Vi abbracciamo tutti fratelli e ci risentiamo la settimana prossima. Grazie per essere con noi oggi, per la vostra compagnia, per i vostri messaggi. Avete inviato email incoraggianti e abbiamo sentito il vostro amore. Grazie per pregare insieme a noi per i fratelli in Inghilterra. Grazie Andrea per essere presente e grazie a tutti voi. Vi vogliamo bene. E grazie anche a quelli che ci inviate le vostre offerte mensili. Vi vogliamo bene, siete una grande benedizione. Ciao a tutti, un abbraccio forte. Ciao.
Ciao. Ciao. Alleluia. Dio benedica.